c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Sta per andare in onda con una bellissima incursione dalla trasmissione precedente Mangia Radio con la Fusion Original Street Grooves per una puntata veramente di festa.
Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua?
Ma che bontà! Ma che bontà! Ma l'avete fatta la spesa per queste feste qua? Io spero di no, spero che la farete dopo i consigli di Mangia Radio e di Claudio Contini, stasera ai controlli non solo con la musica e l'hip hop, ma anche con i vini, le bevande e il bere.
Aspetta che cambio voce e metto il tono da Mangia Radio, che ora è il tono di Original Street Groups, che stavo pensando potrebbe trasformarsi in questo caso in Original Street Foods.
Wow, 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 perfetta, la rinominiamo così stasera.
Perché no?
Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Ebbene, bene, eccoci qua, buonasera a tutte e tutti. Come promesso, 17 dicembre siamo pronti a parlare di feste, ma a farlo nell'unica maniera che ne conosciamo, quindi con gli amici cari, con il cibo buono, il bere ancora migliore e soprattutto tanta bella musica. Beh, per garantire tutto questo io stasera mi sono giocata la carta speciale. Come ultimamente accade sempre più spesso, su Radio Sonar abbiamo tanti belli esperti, allora con noi stasera Claudio.
Ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori di Mangia Radio, spero di non deludere le vostre aspettative, insomma.
No, 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 Claudio, non ci deludi mai, i tuoi vini sono una certezza.
Perché a quest'ora io ho molta fame, quindi parlare di cibo e di vino mi viene forse meglio del solito, ma potrei risultare, non so, magari famelico, ecco.
Bene, bene, va bene il famelico perché a quanto pare tutti i feedback che stanno arrivando ultimamente dicono che Mangia Radio fa proprio venire fame e che in quest'orario è proprio deleterio oppure fantastico, perché insomma noi molto spesso facciamo anche quelle ricette da apri il frigo cosa c'è e arrangi con quel che c'è.
Che è la mia vita questa praticamente.
È la vita di chi sa cucinare.
E di chi non ha tempo.
Beh, io allora però propongo di fare una cosa. Abbiamo fatto questa combo così partendo da Original Street Grooves con stasera una selezione di quelli pop che veramente mi fa ribollire il sangue e riportare ai tempi insomma in cui la Mangia Radio si è informata e che prima di dilettarsi con le arti culinarie provava quelle diciamo così grafiche, graffitiche.
Il passato illegale di Claudia, attenzione.
Stasera l'abbiamo anche in parte dichiarato. Direi deliziaci con un'altra traccia.
Io per rimanere in linea con Original Street Grooves parto con un pezzo hip hop. Non sarà una selezione completamente hip hop, anzi, però volevo iniziare così e rimango sulla old school da un film la cui colonna sonora abbiamo già trattato in Original Street Grooves. Parlo di Beat Street. Loro sono i Treacherous Three, il pezzo si chiama Santa's Rap e se vedete il film è molto carino il pezzo perché uno dei loro interpreta Babbo Natale, ma un Babbo Natale particolare, un Babbo Natale ubriaco, dove ci sono i due altri rapper che fanno invece la parte dei poveri e quindi sostanzialmente dicono Babbo Natale a me non mi porti mai niente sotto l'albero e l'altro gli risponde beato te che c'hai l'albero, questo sostanzialmente è insomma il discorso, quindi un modo anche ironico per affrontare il Natale da parte di chi non c'ha una lira. Santa's Rap, Treacherous Three.
Open up your door. I'm Santa Claus, and guess what, y'all? I got something to show. I came to bring some Christmas spirit. I got a big bag, now guess what's in it? Something for the rich and something for the poor. So Merry Christmas and ho, ho, ho.
Ho, 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 Merry Christmas, my foot. I'ma tell you what Santa really put under my so-called tree, but in reality look like nothing but a decorated pole to me. Man, you talk about a tree, it makes me wonder, cause I never had a tree to put anything under. If I ever did look up and get a tree, there was never anything under it for me.
Man, I don't know what y'all talking about, cause when I come to your town, I just get chased out. I thought you would be happy to see Santa Claus, but all y'all say is stick him up and give me yours.
You're lucky all you did was get ripped off, and it's time to keep your big fat up north, because after my last few Christmas nights, if I see around my neighborhood, I'm shooting on sight. And I ain't even got a chimney for you to come down, so ain't no need for you to be coming around. Cause the last so-called Santa that came in with a sack wasn't giving out presents, he was taking them back.
Man, y'all should be glad that I didn't quit, cause I'm getting too old for this Santa Claus. Y'all think I'm getting presents made for free? I gotta pay them bills, then ain't nobody paying me.
You big fat whale, you might as well quit, cause I can name 100 presents that I didn't get. And if I did get a present, it'd be a hand-me-down. Yo, I got this for Christmas, now how that sounds?
It sounds good to me, cause I'm about to freeze. You wanna see something? Look at the bottom of these. Me and my brothers can't go out at the same time, cause a coat that's theirs is a coat that's mine.
Man, I know one thing, y'all better get off my neck and wait till you get your welfare check. Go on down to the office and stand on the line. Better hurry up, see, I got mine.
Jingle, jangle, jingle for the pole. And once he gets your welfare check,
y'all kiss my mistletoe. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
That's why the presents keep getting mixed up. Cause year after year you keep... up. And now I know why, cause you're always drunk. Instead of G.I. Joe, you send me this junk.
That ain't a G.I. Joe, that's a G.I. jerk. With a kung fu grip that don't even work. So all I did was just put him away, cause my G.I. Joe looks G.I. gay.
That's why you don't get presents now, cause you're just in grace. If G.I. Joe's gay, what difference does it make? After all, he's just a doll, ain't too much he can do. If you ask me, boy, I ain't too sure about you.
Man, forget about that. What about these shoes? Instead of Christmas carols, I'm singing the blues.
La meraviglia dell'hip hop riesce a farti prendere bene anche questo periodo chiamato feste, perché io le metto in generale, certo. Le mettiamo nella macro categoria feste, che purtroppo non sono laiche e popolari, ma noi ce le facciamo diventare parlando della parte più viziosa, il mangiare, dai, il bere e anche il ballare, se la musica continua ad essere questa qui. E allora partiamo a bomba. Abbiamo detto tanto cibo, tante ricette, vai, tu metti il vino, io metto la ricetta.
Allora, io, visto che si parla di Natale e di feste, come dici giustamente tu, voglio fare una cosa un po' da sommelier, quello bravo, e quindi voglio partire con i vini con cui si dovrebbe aprire un pasto, specialmente un pasto di festività, che quindi con che si apre, con che si dovrebbe brindare. Noi brindiamo alla fine, ma però brindiamo anche all'inizio.
Infatti, quindi... dobbiamo brindare all'inizio. Io ti dico con gli antipasti d'accompagnamento, che sono la mia parte preferita di tutti i menù.
Io con gli antipasti infatti ci metto un bello spumante, perché...
giusto.
No?
E che
questo
fai?
È il momento in cui tutti si comprano lo spumante, se lo bevono col panettone e sbagliano, perché così si ammortizza tutto, non si sente più niente, perché il panettone è dolce, quello è secco e fa schifo tutto. Dice: ma che schifo sto spumante, ci credo, ci mangi lo zucchero, non si sente più nulla. Allora io non voglio fare quello sempre polemico, però lo spumante va bevuto all'inizio con le cose salate. Perché? Perché sgrassa, perché comunque accompagna, specialmente cose delicate come gli antipasti magari del 24, che ora tu ci illustrerai. E io vi parlo di uno spumante che viene fatto nella patria dello spumante in Italia, che è il Trentino, in un paesino che si chiama Aldeno, che sta a valle sotto le montagne, panorama bellissimo. La cantina si chiama Revi, è una cantina che esiste dagli anni 80, dal 1982 nello specifico, ed è molto carina perché veramente sembra una cantina di un appartamento, insomma. Io ci sono stato e loro ti portano e gli vai a suonare a casa, ti fanno attraversare la strada, ti portano in questa cantina dove loro fanno gli spumanti, perché è la loro tradizione, quindi in maniera completamente artigianale. Fanno soltanto 4 etichette, una piccola cantina, è uno spumante tipico Trento Doc, appunto. E quello che vi consiglio è il loro dosaggio zero. Dosaggio zero significa che non c'è aggiunta di liquore di dosaggio quando il vino viene fatto rifermentare, quindi è, diciamo, il più secco di tutti, oltre il Brut. È fatto con Chardonnay e Pinot Nero, come da tradizione lì in Trentino Alto Adige, ed è un vino, uno spumante, insomma, perfetto, non solo per gli antipasti ma anche a tutto pasto, specialmente se sarà un pasto di pesce. Però per il brindisi iniziale, o se volete anche a mezzanotte, quando insomma, o comunque anche per
o i tanti e tanti brindisi che ci aspettano per sopportare tutti sti parenti e tutto questo movimento.
Bevete lo spumante anche per dimenticare, ma lo spumante non è solo per i brindisi,
no, è per tirarsi su.
È un vino eccellente, insomma, e che ha un senso che costi anche un pochino di più, perché dietro c'è una lavorazione molto lunga e complicata, anche se questo, per essere uno spumante metodo classico, ha anche un costo limitato, perché sta tra i 18 e i 20 euro, insomma, considerando che spesso al supermercato si trova monnezza anche di più. Prendetelo in considerazione. Revi Trento Doc dosaggio zero, nello specifico, un vino molto buono da Aldeno, che tu potresti abbinare con...
Beh, allora, intanto la premessa è che se le feste sono al modo mio, io mangerei quasi sempre pesce, quindi quest'anno lo dedichiamo solo a questo. Perciò partiamo da un antipasto di pesce che vi potete giocare per la sera della vigilia, perché, come più volte detto, per noi romani e più o meno da Roma in giù, il Natale inizia la sera della vigilia. Ve lo potete giocare per il 31 di dicembre se restate nel classico. Poi, se amate la cucina buona, anche il 25, il 26, il 27, il 28, il 29, il 31, sempre.
Tanto qualcosa avanza, da quei cene e dai pranzi lì, quindi si mangia tutto quello che è avanzato anche nei giorni non di festa.
Eh già, e quindi così. Noi apriamo con filetto di baccalà pastellato e fritto. E qui, come lo pastelliamo? Due scuole. C'è quella che fa una classica pastella versione impasto della pizza, con però l'aggiunta di più parte liquida che parte solida, quindi questa pastella bella densa, che viene quindi fatta con il lievito di birra e l'acqua. C'è chi, come mia madre, non è soddisfatta e ci aggiunge anche un po' di birra, quindi lei fa lievito di birra, farina, acqua frizzante e un goccettino di birra, che, come dice lei, ci sta sempre bene.
Ghiacciata.
Beh, sì, anche l'acqua deve essere ghiacciata, se no non fai effetto tempura.
Acqua super frizzante, no?
Sì.
Super frizzante l'acqua.
Super frizzante l'acqua. Okay. E poi impastelliamo il nostro filetto di baccalà, che non è merluzzo. Chiariamo questa storia, ma il baccalà non è lo stoccafisso, è il baccalà quello alto più o meno un 3 cm ricoperto di sale, che avete accuratamente messo a mollo cambiando l'acqua come minimo per gli ultimi 3 giorni. Quindi poi lo sfilettate, gli levate la pelle, si impana nella pastella, non in altro. E poi si mette nell'olio bollente d'oliva, rigorosamente d'oliva, e si fa friggere e dorare. La seconda versione è che fa queste pastelle un po' giallognole, che pare che ci allunghi l'uovo, l'acqua, la farina, queste cose un po' ibride, che però io mi rifiuto di dettarvi.
T'ho visto infatti un po' contrario.
Con il filetto di baccalà, no, io una pastella con l'uovo non ve la farò mai fare. Non so tu, Claudio, se vuoi azzardare tanto.
Sì, nemmeno io sono fautore dell'uovo nella pastella, però mi hai un po' sorpreso quando mi ha detto della frittura in olio d'oliva. Quindi tu friggi in olio d'oliva?
Beh, per forza, deve mantenere la temperatura ad un certo livello. Okay. E a casa di mia madre, se non usi l'olio di oliva per le fritture di Natale, vieni cacciata.
Perché invece lì ci stanno varie scuole di pensiero, perché c'è anche chi sostiene che si può utilizzare un buon olio di semi di girasole, no?
Sì, il girasole è spremuto a freddo, esatto. Ma io a casa mia lo faccio, okay. Anche perché l'olio d'oliva a caro ci costa, se ci dobbiamo. Però la sera della vigilia, in tutto questo sperperar di denari per regali, io direi
un
che si può
è un olio d'oliva in più.
Infatti, che si può abbondare d'olio e diminuire il consumismo di altro.
Assolutamente.
Poi quando l'olio lo prendi buono dai contadini è fatto tutto.
Beh, sì.
Altra ricettina sue, beh, è il mio piatto forte, che sono le alici marinate nel limone accompagnate da cipolle rosse agrodolci caramellate. Anche qui, insomma, bisogna aver pazienza di comprare le alici fresche, di spinarle con cura e di metterle a marinare in una sonora dose di succo di limone, un po' di olio, qualche grano di pepe rosa. Io so aggiungo una spelucchiata di timo e le lasci riposare. Quando sono completamente bianche, le tiri su, le fai scolare per bene, e nel frattempo, mentre loro si riprendono, fai caramellare delle buone cipolle con un po' di zucchero di canna e un po' di crema di aceto balsamico. Quando sono belle stufate, belle morbide e caramellate, le accompagni agli amici e se volete ci si aggiunge anche qualche crostino, un pane interessante, un filone casereccio e si serve.
Io non so se ce la faccio a rimanere qua, perché è difficile, insomma, che ti devo dire. Roba buona.
È molto, molto. Allora, non scappare, dacci due consigli. Abbiamo parlato di spumante. Come si sceglie in questo periodo di offerte?
Allora,
e cose in giro, lo spumante.
Ci sono due trend, no? Di solito. Cioè, il primo trend stagionale, che è quello d'estate, quando viene il caldo, che i supermercati mettono in offerta tutte le birre del mondo, che pare che uno la birra se la può bere soltanto d'estate ghiacciata, vabbè. E sorvoliamo. E poi c'è quella sotto Natale con gli spumanti, perché ovviamente si brinda, ci sta. Però 99,9% degli spumanti che vedete in offerta, insomma, sono spumanti industriali e anche dozzinali. Come si sceglie? Io faccio sempre la stessa scrematura iniziale come consiglio, cioè quella di evitare di andare nella grande distribuzione e di andare in enoteca, che gli enotecari sono appassionati, altrimenti quel lavoro non lo possono fare e vi daranno assolutamente dei consigli. Poi, se proprio volete dei consigli più specifici e volete anche chiedere all'enotecario un consiglio su che cosa dovete, con che cosa dovete abbinare lo spumante, lui vi darà ovviamente ancora più informazioni. Molti spumanti hanno la versatilità che altri vini non hanno, quindi vanno bene, come dicevo prima, un po' per un tutto pasto, specialmente se è un pasto di pesce. Quindi cosa dire, se si sceglie un Trento DOC bisogna stare molto attenti, perché è una denominazione purtroppo molto inflazionata. Non è facile nemmeno trovarne a Roma di piccole cantine, purtroppo, però se girate le trovate. Revia, ad esempio, è una di queste, ce ne sono anche altre. Lo stesso vale per il Franciacorta, una denominazione un po' più modaiola, più recente, che si è saputa fare un grande marketing. Alcune cantine molto brave che lavorano in maniera naturale e artigianale ci sono. Vi posso fare qualche nome, ve ne dico una e mi viene in mente al volo: Cascina Clarabella, segnatevela, molto buona, tra l'altro anche molto onesta come prezzi. E poi, insomma, se volete trattarvi proprio di lusso, ci sono gli champagne che hanno un prezzo un po' più alto, ma nemmeno tanto alla fine, se girate bene lo trovate anche a un prezzo decente. E anche lì però non prendete gli champagne che trovate al supermercato, perché sono
e non
champagne...
andate a cercarli per forza francesi.
No, i champagne sono solo... Allora,
ah sì?
Bisogna fare un distinguo. Allora, champagne... Un vino si può chiamare champagne soltanto se è fatto in quella regione lì, che si chiama champagne, cioè il nome della regione, un po' come Chianti, no? È la stessa cosa, un po' come Franciacorta, che è una regione della Lombardia.
Però i Chianti tu li trovi alla qualunque, anche fuori da quella regione.
No, non si possono chiamare Chianti se non stanno qua. Poi ne trovi tanti che sono Monnezza, ma questo vale pure per il champagne, vale per tutti i vini purtroppo. Ovviamente più la denominazione è famosa, più c'è possibilità di trovare cose dozzinali, perché tutti cercano di sfruttarla. Infatti tanti che fanno in alcune denominazioni decidono di loro spontanea volontà di uscire dalla denominazione, proprio per non confondersi con quella mediocrità che la avvolge. Per esempio tanti produttori di Montalcino hanno deciso di non chiamare più i loro vini Brunello di Montalcino, perché preferiscono evitare di coinvolgersi in quel tipo di situazione lì. Però gli champagne possono essere fatti soltanto nello champagne, sono solo vini spumantizzati ovviamente col metodo classico, quindi che devono rimanere tot mesi sui lieviti, eccetera eccetera. Però i vari, possiamo fare pure i nomi delle cantine brutte,
ma certo, noi facciamo
tanti, se voi
nomi,
andate al supermercato,
pure quelli da depennare.
Allora, al supermercato trovate Mum, trovate Veuve Clicquot, trovate Moët Chandon, tutti questi vini qua ve li fanno pagare anche meno ovviamente di quanto magari costano i champagne artigianali, però sono vini fatti con lo stampino. Per carità, chi non so beve mai potrà anche dire che è buono, però poi non mi dite: ah, non mi è piaciuto lo champagne, è molto meglio il prosecco, perché ovviamente quelli sono champagne commerciali, industriali, che nulla hanno a che vedere con la tradizione dello champagne.
Che non sono quelli che vi abbiamo consigliato noi, e soprattutto il Contini provocato, perché basta buttargliela là,
no,
e guarda le riflessioni meravigliose.
Potrei andare avanti
fuori
tanto tempo. Però ecco, insomma, diciamo che per scegliere uno spumante buono fate una scelta, andate nelle enoteche, magari scegliete quelle che privilegiano le cantine artigianali, le piccole cantine. Posso fare qualche nome?
Vai,
enoteca?
Vai.
Noi siamo a Roma, quindi...
Indicazione geografica controllata da raggio d'azione.
Allora, ve ne dico tre,
per
tre
i romani.
Diverse zone di Roma. Una sta a Centocelle e si chiama L'Angolo Divino, che è insomma un'enoteca, si chiama Dopo vi dico bene il nome. C'è, no, cioè divino, spirito divino, spirito,
no,
divino.
No, no, è Peccati Divini.
Peccati Divini, brava, di
la conosco, la conosco
Peccati
da sempre.
Peccati Divini, che c'ha tantissimi bei vini. Poi c'è a Garbatella, Garbatella c'è 13 gradi, che è un wine bar e enoteca che sta di fronte al Palladium, dove c'è il mio amico Angelo che vi saprà consigliare in maniera fenomenale, appassionatissimo di piccole cantine. E poi quello che ha portato praticamente a Roma i vini naturali è stato Antonio con la sua compagna Marisa, che hanno questa enoteca che prima stava a Torpignattara, adesso da qualche anno sta a Trastevere, e si chiama Le Vigneron. Da loro trovate ampia scelta di vini di piccole cantine. Ce ne sono anche altre, ma è un po' lunga a dirle tutte, insomma. Per fortuna si cominciano a trovare. Ne dico anche un'altra che sta a Viale Ionio, quindi tutta altra zona ancora, che si chiama Organic Cool, specializzato in vini biologici, ma hanno insomma tante belle cantine. E poi ci sono botteghe che hanno tanti vini naturali, che vendono non solo vino. Ad esempio una di queste è la Bottega Liberati, che sta sulla Tuscolana, una macelleria storica che vende anche tanti altri bei prodotti, anche una piccola parte di vini naturali, insomma.
Dove lì il baccalà lo trovate fatto bene tra le tante cose? Ci aggiungo questo, sì, perché c'ha veramente un bel reparto di norcineria.
Dovete lasciare mezzo stipendio, però sicuramente insomma.
Vabbè, però ripeto, investite, sì, nel, sì, cibo e bruciate i regali. Sì, detto, sì, questo, io direi, Claudio, un'altra traccia, perché vai, poi prima che tu scappi io devo fare lo speciale vini.
La voglia. Funky Funky Christmas, Electric Jungle, un Natale funky ci sta sempre bene.
Smelling good.
Di sottofondo, no? Con i vostri amici e parenti, buttategli qualche pezzo Funky Christmas.
Poi insomma, guardate che selezione stasera il Contini. Direi che quasi quasi posso anche iniziare a mettere le canzoni di Natale, se sono queste qui.
Ci stanno altre, guarda che è una selezione importante.
Bene bene, allora dopo copierò la playlist, vai, vai, prima che tu vai via. Ma a questo punto, prima che tu vai via, perché il Contini, sapete, ha anche una famiglia da deliziare, non solo noi con i suoi vini, ci lascia una bella eredità di tanti vini che possiamo giocarci per queste feste.
Allora, vi voglio parlare innanzitutto di un altro vino, cioè di un altro, di un vino bianco fermo in questo caso, visto che parliamo della cena di pesce o comunque di pesce in generale, ed è un cantina a cui tengo in maniera particolare per una serie di motivi, uno dei quali è ovviamente quello che conosco bene i produttori, e il secondo è che è della nostra zona, per noi che siamo di Roma, perché loro sono ad Olevano Romano, nello specifico a due passi da casa nostra, insomma da dove Claudia siamo non lontani.
Quelle zone di periferia tanto ricche.
Quelle zone di periferia che sono più vicine al paese, ai paesi che al centro. Olevano Romano, che in realtà è un paese storico per la viticoltura nel Lazio, è famosa per i rossi, ovviamente per quale vino, Claudia, Gio, lo dovresti sapere anche tu, per il cesanese di Olevano Romano. Olevano Romano
È vero, se mi impegnavo un attimo lo sapevo che era
Olevano
cesanese.
Olevano Romano confina, praticamente è l'ultimo paese in provincia di Roma, dopo c'è Piglio, che è sempre in provincia di Frosinone, dove il cesanese è ancora più famoso lì. Cesanesi di Olevano Romano, che negli ultimi anni ha raggiunto anche buoni livelli. Ma io voglio parlarvi di un bianco di questa cantina che si chiama Ciolli, dal nome del produttore, anzi dal cognome Damiano Ciolli, che fa i vini insieme alla sua compagna Letizia Rocchi, che è un po' la Deus ex machina a livello di enologia dell'azienda, molto brava lei, che viene proprio da studi enologici e fa anche consulenze all'estero per cantine fuori dall'Italia, ed è veramente molto brava. E hanno fatto, dopo una produzione che per lunghi anni ha trattato solo ed esclusivamente cesanese, il loro primo bianco, che si chiama Botte 22, ed è un vino composto per il 70% da Trebbiano e per il 30% da Ottonese, che è un vitigno tipico di Olevano Romano, si trova solo lì. Alcune cantine lo vinificano anche in purezza, ma insomma è abbastanza particolare. Ed è veramente un vino bianco fatto bene, di quelli che ti berresti proprio a garganella. Questo è un commento tecnico. Insomma, fatto
così si fa.
Sì, così si fa. E niente, è un vino che viene da un paese famoso per i rossi, ma che veramente è uno dei bianchi più eleganti che io non abbia mai bevuto negli ultimi anni. È un sorso delizioso, si sente quella frutta bianca al naso che poi lo trovo in bocca, però si trasforma in qualcosa di molto più pastoso ed intenso. C'è un passaggio in legno che appena il vino viene aperto un pochino si sente, quindi da quei sentori di vaniglia, ma gli regala anche una persistenza molto lunga. Veramente, se tu fai un bel primo di pesce ad esempio, ci sta tutto, Claudia, questo vino, questo Botte 22, con un bel primo di pesce, un sughetto, un ragù di pesce.
Ottimo, ottimo, dopo vi darò tutte le
ricette.
Dopo
ci dà tutto, mi fa venire ancora più fame.
Sì, sì, mentre tu t'ascolti Mangia Radio tornando, esatto, a casa, io sfodero ricette. Sì. Per tutti questi vini però, non per altri, quindi occhio.
Occhio, occhio, ma io sono un altro pronto di vino. Siccome mi piace spaziare geograficamente quando si parla di vini a me, vi voglio parlare di un vino bianco francese in questo caso, che è un vitigno che a me piace molto in generale e che veramente trovo ottimo quando si sta a tavola e ci stanno quelli che ti dicono: no, ma io i vini bianchi non li bevo, ne bevo solo rossi, pure col pesce. Ci stanno questi
tristezza.
Fenomeni, ci stanno questi fenomeni.
Sì, sì,
ma
è
non
come...
perché il rosso non si possa abbinare al pesce, in qualche caso.
Ma è come se te mangiassi solo pasta al sugo nella vita.
Ma cioè... come fai a dire non ti piacciono i vini bianchi? Per carità, ti può piacere o non piacere tutto, però insomma sono situazioni, sono quelle tipiche situazioni come prima, come quelli che ti dicono gli piace lo champagne e poi se ne ha bevuto solo uno nella vita col panettone.
Vabbè,
magari.
Ma è la gente monotona che non ascolta questa trasmissione e che non ama davvero i piaceri della vita.
Esattamente. Il vitigno di cui vi parlavo si chiama Riesling, che è un vitigno che dal nome si può intuire ha origine tedesca, in realtà trova la sua terra di elezione in quella fascia di terra che è contrassegnata dal passaggio del fiume Mosella in Francia, nord della Francia, Alsazia, e poi anche nella parte della Germania, della regione che prende lo stesso nome del fiume, Mosella appunto. Io vi parlo stasera invece di un Riesling alsaziano, di una cantina gestita e che prende il nome dal suo contadino vignaiolo che si chiama Julien Meyer, perché in Alsazia c'è questa particolarità, hanno un nome francese e un cognome tedesco, Julien Meyer si chiama, e lui fa i vini in maniera assolutamente senza compromessi, zero solfiti, zero chimica, zero controllo della temperatura, come vengono vengono, lui li accompagna semplicemente dalla vigna alla cantina, e fa diversi cru, nel senso che lui ha tante vigne, ogni vigna ha il suo nome e ogni vigna viene imbottigliata diversamente, quindi c'è questa vigna diventa un Riesling, questa vigna qua ne diventa un altro, eccetera eccetera. Il vino però nello specifico che vi voglio consigliare è quello invece base, che ha un prezzo veramente contenuto e si chiama semplicemente Nature, quindi più indicativo di così. Insieme al Riesling ci sono un po' tutti i vitigni che crescono in Alsazia, quindi ci troviamo dentro il Pinot Grigio, ci troviamo dentro il Pinot Bianco e anche un po' di Moscato. Il Moscato alsaziano però non è lo stesso nostro, è un Moscato non aromatico. Ed è veramente un vino che va bene con tutto, e fatelo bere a chi vi dice che i vini bianchi non gli piacciono, perché poi dopo verrà a cercare: ma come si chiamava quel vino che mi hai fatto bere?
Questo oppure gli diamo un rosso vinificato in bianco.
Lì diventa più difficile farglielo piacere, perché è un po' quello estremo. Lui li fa un Pinot Grigio macerato, vinificato, diciamo è un vino bianco vinificato in rosso in questo caso, che poi il Pinot Grigio si chiama così, c'ha un colore quasi rosa, viene quasi rosato il vino. Ma un rosato non perché è voluto, è proprio perché viene così.
Quelli che piacciono
che
a me, non i rosati di uva mista.
Però
ma
sono estremi
così.
Questi qua, questo è un vino estremo. Invece questo che vi ho detto, il Nature, è più da, diciamo, entry level, si dice, no? In gergo. Però chi arriva a tavola e vi dice: ma i vini bianchi sono leggeri, fategli bere questo, che è leggero, è tranquillo, però è veramente pastoso, gustoso, buono. Cioè sta bene la sera del 24, per me è un must questo qua.
Oh, bene, lo andremo a comprare un ultimo regalo prima di salutarti.
Allora, prima di salutarvi, io vi posso dire due dei regali, perché ci tenevo a parlare.
Ma anche quattro, guarda. Era perché ho visto l'ora.
Vabbè, da 5 minuti in più non succede niente. E, mi dispiace togliere magari tempo a te, però insomma io voglio parlarvi di un vino che si chiama Le Fole. Le Fole che cos'è? È un rosso, perché bisogna parlare anche dei rossi, non c'è solo,
certo,
il 24, cara Claudia, tu mi insegni, c'è anche il 25.
Ovvio.
Dove si mangiano tante cose, tra cui
i tortellini in brodo
del bollito, e che c'è,
e la lasagna o i cannelloni,
chi vuole, sì, quello,
tutte
infatti,
e due,
sì sì. Io normalmente sempre ci abbino quello che ci va, che è proprio il must con i tortellini e col bollito, che per me è l'ambrusco. Però non riparlo dell'ambrusco per due motivi.
Ne abbiamo parlato,
perché
scorsa.
Ne abbiamo già parlato. Secondo me, se no poi Sgab mi dice che l'ambrusco non è buono e che parlo sempre dell'ambrusco. Però purtroppo Sgab già gliel'ho detto, vatti a bere i lambruschi buoni e no quelli del supermercatino.
Ed così, ecco, che riparte la faida sull'ambrusco. No,
è
anche
una faida,
no,
infinita, purtroppo. Però io vi voglio parlare di questa cantina che si chiama Cantina Giardino, che si trova in Irpinia, provincia di Avellino, Montemarano nello specifico. E
come la tarantella, insomma, salutiamo la nostra Carla, che lei ne sa,
esatto,
di quelle zone lì.
È una delle cantine migliori d'Italia, secondo me, e fanno, tra i tanti vini che producono, un aglianico, il loro vitigno di punta, vitigno insomma che in Campania parte e arriva poi fino a Basilicata, e in campagna dal massimo, secondo me, a mio modesto parere. E il loro vino, che si chiama Le Fole, è un vino incredibile che accompagna benissimo un pranzo serio, insomma, più serio del pranzo di Natale penso che non esista.
No, secondo me quello ci posso stare, è vero.
Cioè, nel senso,
è il pranzo migliore
impegnativo
dell'anno.
Non è che ti mangi a bistecchina
con le patate. È come la Pasqua, che c'ha senso solo per la colazione. Più o meno siamo allo stesso,
bravissima,
livello.
Quindi Aglianico, Le Fole, Cantina Giardino, non mi dilungo, si trova facilmente nell'enoteca che vi ho detto prima, è sempre presente, ma non solo. Ed è veramente un vino da festa, perché è impegnativo, nel senso che è bello complesso e corposo, ma nello stesso tempo c'ha questo difetto, va giù. Un difetto che a me... perché per me è un pregio, però insomma, ecco.
siamo in due.
Poi velocemente l'ultimo vino, non avrei voluto parlare di molti di più, però e purtroppo,
però ce li puoi postare, come esce questo meraviglioso podcast pre-feste, mettiamo tutto quello che non abbiamo detto in trasmissione nel podcast,
perché no. Però adesso io voglio parlarvi di quello che non deve mai mancare in questo periodo. Questo sì è veramente un vino che ha senso che in questo periodo si compri più delle altre volte, anche se a me piace tantissimo sempre. Parlo del Moscato d'Asti, cara Claudia.
Oh, io lo sapevo che saresti arrivato su questo punto.
Questo è veramente il vino da brindisi, perché questo è un vino che fa proprio venire voglia di fare festa. È un vino che ci sta ad hoc con un po' tutti i dolci, secondo me, ma veramente ad hoc con
ma
i dolci di Natale.
Ma anche da solo, cioè a prescindere.
Questo ti arriva a dire, ovviamente parliamo di un vino dolce. Si sa, no? Il Moscato d'Asti è un vino dolce. Attenzione, non l'Asti spumante, che pure c'è il suo bel perché. Il Moscato d'Asti, che è quello che prende le bollicine in maniera naturale, non ha il tappo, come lo spumante.
No, è una bottiglia di vino.
È una bottiglia di vino, che però il vino è leggermente frizzante. Tra l'altro, questo sì è un pregio, c'ha un grado alcolico bassissimo. Non arriva mai, non va mai, quasi mai sopra i 6 gradi, quindi praticamente quasi
questa
lo
non la sapevo.
Bere anche i bambini, sì. Ed è quel vino che quando tu lo apri tutti quanti ti dicono, oh, anche le nonne, no? Che non
bevono. Questo è
questo
buono.
Questo sì che mi piace, perché comunque è dolce. Però anche qui ci stanno Moscati d'Asti e Moscati d'Asti. I Moscati d'Asti veri hanno una caratteristica, quella di far spiccare l'acidità a bilanciare la dolcezza, che così non sono stucchevoli, ti fanno finire il pasto proprio veramente in gloria. Abbinamento incredibile col panettone, ma anche col pandoro, ma anche col panforte, tutti, eccetera,
tutto,
eccetera. Insomma, poi vabbè, ci sta benissimo pure con i dolci al cucchiaio.
Ma col torrone bianco.
Col torrone bianco, anche se sul torrone bianco tocca stare un po' attenti, perché il torrone bianco rischia di essere troppo dolce addirittura alcune volte.
Ma dipende da dove l'hai preso pure
quello
lì.
Buono,
quello
buono,
fatto,
certo, no,
come
quello
si deve.
Se prendete ad esempio quello sardo,
ecco,
che poi c'è sta questa connubio di tradizioni che in qualche modo si incrociano tra Sardegna e Piemonte, sarà una cosa che viene dal regno di Sardegna,
delle due
però insomma c'è questa cosa che alcuni abbinamenti stanno bene i vini sardi con il cibo piemontese e il contrario, questo vabbè, e questo potrebbe essere il caso. Moscato d'Asti, io ve ne parlo di uno, di una cantina a cui tengo particolarmente, che si chiama Carussin, che è una cantina che sta proprio nel cuore del Moscato d'Asti. Infatti loro fanno benissimo anche il Barbera, che è l'altro vitigno di quella zona. Si chiama Buono, Filari Corti. Buonissimo. Poi loro in particolare, tra l'altro è una bella azienda, bella anche da visitare per i bambini, perché loro hanno tanti asini. Infatti uno dei loro vini si chiama Asinoi, e c'è l'asinello sull'etichetta. L'asini che insomma stanno lì e fanno di tutto. Filari Corti si chiama questo Moscato d'Asti, e tra l'altro anche una bella etichetta, cantina veramente artigianale, di gente umile e molto simpatica. E tra l'altro vigne vecchie, parliamo di vigne del 40 addirittura, quindi questo le rende ancora più nobili. E come vi dicevo prima, è un vino che riesce a bilanciare con l'acidità quella dolcezza caratteristica, ed è un vino veramente tenebrissimo. L'intera bottiglia non ti viene nemmeno mal di testa, perché solfiti pochissimi, chimica zero, alcol poco, quindi che volere di più per le feste.
Taglie de bottiglia,
3-4 bottiglie di questo io sto periodo sempre ci devo avere a casa. Se non è questo, al volo vi dico un'altra cantina, perché questo purtroppo c'è, l'unico difetto di questo vino è che la produzione è molto piccola, essendo una cantina familiare.
Lo devi comprare appena fatto.
Sì, appena esce va a ruba, poi, perché insomma si comincia a sapere che è buono. C'è un'altra cantina invece leggermente più grande, anche se sempre artigianale, che produce un ottimo Moscato d'Asti, che si chiama Bera. Questa la trovate sempre anche facilmente, non solo nelle noteche che vi ho detto prima, ed anche quello è veramente molto buono. Moscato d'Asti Carussin Filari Corti oppure Bera, tutte e due molto buoni per chiudere i pasti a Natale, per fare brindisi in qualsiasi momento della giornata. Addirittura vi arrivo a dire che sono molto buoni questi anche come aperitivo, pur essendo dolci, però non so quella dolcezza che poi ti rimane in bocca per sempre. Ci può fare prima, magari chi piace fare l'aperitivo, per esempio, sta molto bene col parmigiano, i tocchi di parmigiano,
buonissimo,
magari stagionato
con un po' di
sgrassa,
miele,
cioè, no, perché questo già il miele lo, è lui il miele. Quindi non c'è bisogno. Se ci metti il miele, poi c'è, devi bere il vino secco. E poi andiamo sulla didattica, non mi va di tediare gli ascoltatori di Mangia Radio. Poi vabbè, insomma, bevete bene, bevete artigianale, bevete naturale, che così non state male. Sembra che sto facendo una rima. E
dai, parte col freestyle.
Senza indigestione, insomma. Poi con i consigli di Claudia, delle sue ricette, che io adesso torno a casa, mi volevo mangiare un stracchino stasera, invece mi sa che mi tocca fare qualcosa.
Bisogna cucinare.
Sì. Vi lascio con un'altra canzoncina che dopo la metti quando vuoi, però pensa, ti ho messo una canzone di un giovanissimo bambino, Michael Jackson, che si chiamava Little Christmas Tree, una canzone di Natale che molti si sono dimenticati, ma che lui insomma...
Lanciala adesso, va.
Ve la lancio, Little Christmas Tree, Michael Jackson. Io ringrazio Claudia, mi dispiace per la corsa, e ti continuerò ad ascoltare, Mangia Radio, Natale e Radio Sonar, grazie a tutti ancora,
The snowflakes fall against my window pane, and wonder if you
Grazie, grazie Claudio per le tracce, per i vini, veramente per tutto l'accompagnamento di questa serata dedicata alle feste. Per l'appunto, l'unico modo per Mangiaradio per superare le feste è circondarsi delle cose che ama di più: la bella compagnia, quando si può, in quei momenti di ripresa dai doveri, anche qua, che a volte ci sono in questi periodi, il buon cibo e il buon bere. Sul buon bere ne abbiamo dette tante, adesso tocca a me con il buon cibo. E allora preparatevi carte, penne, appunti. Le ricette le inizierò a dare veramente molto velocemente perché siamo agli sgoccioli e poi, beh, insomma, magari non faccio gli auguri, ma dei ringraziamenti sono doverosi. Questa ultima trasmissione del 2019. E chissà poi non vi prepari qualche speciale a sorpresa, però ben fuori le dirette, ben fuori i podcast classici di Mangiaradio. State tranquilli però, non vi abbandoniamo completamente, partiranno i podcast di qualche sfiziosa trasmissione dalla quale anche qui potrete ripassare il come si fa. Ebbene, Claudio ci aveva dato un bel là sulla pasta. E allora sui sughetti vi do due opzioni. Si usa molto il pesce spada in questo periodo, c'è chi lo fa classico scottato, c'è chi prova ad arrangiarlo in modi vari. Io vi do una ricetta estremamente semplice che potete giocare come un secondo o potete giocarvi come un condimento. Tutto sta nella differenza in cui voi tagliate il pesce spada. Il pesce spada non è uno di quei pesci che io amo tanto, è uno di quei pesci che ho imparato a mangiare da adulta, però così vi confesso che mi piace. Allora, si comincia con una cosa che ai più farà alzare il sopracciglio, ma così si fa. Una bella padellata con olio di oliva e cipolle, ben stufate e rosolate, alle quali andremo ad aggiungere delle olive denocciolate, dei capperi, dei pomodori secchi triturati e poi una conserva possibilmente di pomodorini oppure di pelati. Facciamo appena appena soffriggere questo sughetto e quando si inizia ad amalgamare aggiungiamo per il secondo delle fette di pesce spada, per il sugo una dadolata di pesce spada, la sfumiamo con un goccio di vino bianco, mettiamo il coperchio e lasciamo cucinare. Perché vi dico una preparazione, diciamo, di conserva sì, ma con i pomodorini? Perché il tempo sul fornello non sarà veramente tanto e quindi dobbiamo scegliere un pomodoro fatto bene, che ha un basso grado d'acidità e che vi sprigiona tutto quel sapore del pomodoro come fosse una cosa fatta con il pomodoro fresco. Non va troppo cotto, altrimenti il pesce spada si insecchisce, detto alla romana, oppure semplicemente diventa duro. E soprattutto va rifinito il tutto con del basilico. Anche qui, se siete bravi con il pollice verde, lo avrete ancora fresco. Soprattutto a Roma, con queste bizzarre temperature, perfino il mio è ancora vivo. E questa è una prima ricetta che, parlando con Claudio, vi volevo dare. Una seconda ricetta, io la adoro e sono i ravioli di cernia. I ravioli di cernia lo potremmo addirittura accoppiare al sughetto tale quale a quello del pesce spada, ma senza pesce spada, perché il pesce è all'interno dei ravioli. Ebbene, allora intanto compriamo una buona cernia e la cuociamo. Anche sulla cottura ci abbiamo due versioni: la possiamo fare con il classico guazzetto e poi la spiniamo e ne prendiamo la polpa, oppure possiamo sfilettarla da cruda e far cucinare il pesce direttamente nella padella. Anche qui a me piace molto giocare sul cipolla con determinati pesci, ma per i ravioli vi consiglio anche di non mettere né aglio né cipolla. Se volete invece sfiziarvi, utilizzate uno dei due a vostra scelta. La facciamo cuocere quindi con un po' di acqua e di olio e poi dobbiamo amalgamarla. Anche qui teorie discordanti, c'è chi usa le patate, c'è chi usa la mollica ammollata in un goccino di latte. Io decido in base al condimento, quindi voi fate lo stesso al vostro gusto. Come possiamo poi aggiungere un po' di sapore? Sicuramente del buon pepe nero e una leggera, leggera grattugiata di scorza di limone. Ovviamente tutto questo è per fare, come piace a Mangiaradio, le cose un po' di carattere, altrimenti potete anche restare nella versione base. Pesce bollito nel guazzetto, spinato, mescolato con qualcosa che lo ammorbidisca e quindi lo impasti, magari delle patate lesse, magari della mollica nel latte, e poi sale, olio, pepe, quanto basta, e pasta fatta in casa. Fatta all'acqua, se siete bravi, secondo me col pesce ci sta davvero bene, altrimenti potete fare una pasta all'uovo, ma non tenere solo un uovo per i 100 g di farina, ma diminuite un po' la consistenza dell'uovo aumentando l'importo di farina e aggiungendo dell'acqua nell'impasto. Questo vi alleggerisce un po' la pasta e sicuramente ve la farà più facilmente elastica, se non siete proprio esperti delle paste acqua e farina, che comunque, vi do la certezza, si possono utilizzare anche per i ravioli, ovviamente se le sapete rendere giustamente elastiche. E poi con Claudio di ricette se ne dicevano veramente tante. Io continuo sui primi che piacciono a me, e vi consiglio, come già più volte fatto a Margia Radio, la minestra d'arzilla. Anche la minestra d'arzilla è una cosa che va saputa fare, e va saputa fare a partire dall'acquisto dell'arzilla, che tendenzialmente è una razza grigia chiodata, di quelle che insomma sopra hanno gli ossicini che la rendono boturzolosa, una di quelle proprio brutte, una di quelle che purtroppo è sempre più raro trovare nei nostri mercati. Un pesce povero che va saputo cucinare, e che molto spesso le cucine, quelle più famose e commerciali, stanno sminuendo, e quindi anche il mercato delle arzille, che in italiano sono le razze ma per me non saranno mai chiamate così, sta diminuendo. Eppure se la trovate, e qui andatela a trovare nei mercati dove attraccano i pescherecci, quelli delle coste, quelle che magari ci fanno fare in questi giorni una gita verso sud in qualche porticciolo, magari nelle cassette di Paranza trovate anche lei. E beh, lei è veramente semplice da preparare, non bisogna far quasi nulla perché il suo sapore è tutto. Prepariamo un'acqua pazza con tutti gli aromi che ci piacciono e la facciamo bollire lì. Quando lei è cotta cambia colore, la sua pelle diventa un leggero strato quasi gelatinoso da togliere facilmente, e le sue ali completamente bianche. La tiriamo su con una schiumarola, anche questo un mestolo forato con un tipico termine romano, e la poniamo da parte. In quell'acqua bella condita aggiungiamo un cucchiaio d'olio, diciamo un cucchiaio se cuociamo una porzione per quattro persone, dobbiamo aumentare il brodo, le arzille e anche la quantità di olio se invece siamo di più, e ci cuociamo i quadrucci all'uovo. In questo caso l'uovo ci sta, la ricetta di mia nonna così era e io così ve la propongo. E facciamo cucinare e poi possiamo servire accompagnando, quindi riunendo l'arzilla nel piatto, oppure lasciandola come seconda portata. In quel caso vi consiglio di darle una condita con un po' di sale, di pepe e di olio a fresco, e la mettete però a scaldare a vapore, sempre su quel fondo di brodo che vi è rimasto. Qui sono le 8:32 e Mangiaradio, come sempre, corre con il tempo, ma stavolta sono soddisfatta perché di ricette ve ne siamo riusciti a dare tante, e anche di consigli di vino, che era un po' il nostro regalo di Natale insieme a Claudio, che continuo a ringraziare per questa combo speciale. E a questo punto, dato che la combo è stata vinicola e musicale, io vi lancio un'altra traccia di questa bellissima playlist che Claudio ha preparato per noi, e poi arriva il momento dei saluti di questo 2019.
Someday at Christmas men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas there'll be no wars, when
Già, è proprio il Christmas time e anche Mangia Radio sta per finire con queste campane che suonano a festa. Io vi lascio con i saluti e i ringraziamenti per tutti coloro che ci hanno ascoltato e seguito per questa ripresa palinsesto del 2019. Ringrazio Alessandra che ci ascolta, che ci segue e che è una delle nostre ascoltatrici diciamo più affezionate. Ringrazio ancora Claudio per la compagnia che ci ha fatto e per il regalo prezioso di questa trasmissione in combinazione, ma anche per quello che ha scelto di mettere in selezione nella sua Original Street Grooves di oggi, che ripeto mi ha davvero colpito, emozionato e mi ha riportato in questo inizio di feste in un periodo veramente importante in cui l'hip hop probabilmente mi salvava da tutto questo. E in accompagnamento invece oggi al vino e alla cucina saluto chi invece ci farà un bello speciale e chissà, magari riesco a portarla anche in diretta alla ripresa dalle feste, con lei che oggi l'abbiamo lasciata lavorare perché in questi giorni la nostra dottoressa è carica di consigli e di regali e di persone da gestire in una meravigliosa erboristeria in quel della Tuscolana, quindi se volete andarla a cercare è lì, tra Lucio Sestio e Giulia Agricola come fermata. E c'è questa piccola erboristeria meravigliosa dove la nostra dottoressa è pronta a consigliarvi preziosi doni. I nostri consigli però li ritroveremo nel 2020 con lei, magari presente, ma li troveremo anche in tutti i podcast che io vi consiglio di andare a risentire se siete carenti di ricette o di stimoli. Quindi un grande grazie va a lei che oggi non c'è ma che in realtà è veramente sempre molto presente. E poi un altro grande ringraziamento va a questa radio che ci permette di sperimentare, di giocare, di fonderci, di conoscere persone che ci danno tanto e di arrivare un po' ovunque a esperienze, a persone, a realtà che di cose da raccontare ne hanno tante e che grazie anche a questa radio forse trovano la voglia di farlo. E poi il grande ringraziamento come sempre va a tutti coloro che ascoltano Radio Sonar, che ascoltano non solo questa trasmissione e che l'ascoltano non solo in diretta ma nei podcast, perché come il presidente ci ricorda, la bellezza di una web radio e la bellezza del tempo d'oggi è che ci si può anche riappropriare dello strumento radio ascoltandolo nel momento che più vogliamo e più ci serve. E quindi tra le selezioni, i consigli, le chiacchiere, beh, spero che anche questa trasmissione l'abbiate a disposizione quando e come volete. Ripartono le campane quasi a dirmi stop. Il tempo è terminato, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con i podcast per queste vacanze e sempre e comunque al di fuori quando volete e in diretta con il 2020 alle porte per chissà quale meravigliosa puntata e chissà con quale ospite, forse speriamo la dottoressa.
There'll be peace on earth. Someday all our dreams will come to be. Someday in a world where men are free. Maybe not in time for you and me, but ci vuol passione,
molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così.
Che siano in due, in tre, in tanti, soli, oggi il menù da compagnia lo facciamo un po' più ricco e un po' più festoso. I vini da scegliere sono tanti, ma per lo più sono bianchi. E allora l'accompagnamento sarà a un tris di pesce con salmone marinato accompagnato da grani di pepe sé, di pepe rosa e una senape fatta in casa. Un'insalata di pesce, anche questa un po' speciale perché l'abbiamo scelta e selezionata non comprandola già preparata. Ci saranno gamberi, cozze, vongole, un po' di polpo, magari del totano, condito con olio d'oliva, una vinaigrette di arancia e limone, della scorza d'arancia e delle olive nere. E poi, immancabile, l'insalata di polpo e patate. Proseguiamo con un primo. Un primo anche qui, ovviamente di pesce. Non sarà un risotto ai frutti di mare, non saranno delle linguine in salsa rosa, sarà una classica e antica minestra d'Arzilla. Passiamo ai secondi e non proponiamo una spigola al forno o un'orata con le patate, bensì un calamaro scottato alla griglia accompagnato con delle patate al cartoccio.
E tutto appare